In diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Buon pomeriggio, sono le 15:11 minuti sulla Radio Vaticana in diretta all'Università La Sapienza di Roma, la protesta di docenti e studenti contro il disegno di legge Gelmini, contro i tagli della riforma della università. Ebbene, ieri questa protesta è approdata ad una sorta di notte bianca degli esami. Infatti c'erano oltre 200 studenti nella facoltà di lettere e filosofia che si stavano preparando già dalle 20:30 circa ad affrontare lunghe ore di attesa sotto l'afa cocente della capitale per gli esami. Nessuno, neppure gli studenti, possono negare la necessità di una riforma del sistema universitario. Questa la stoccata professori e giovani giunta dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, intervenuto a Trieste durante l'inaugurazione della nuova sede della scuola Sissa. Ma noi proprio ieri sera eravamo davanti alla facoltà di lettere a raccogliere queste voci.
Ma qualcuno dovrà crederci, pioggia o vento, essere là.
Scienze dell'educazione.
A che anno?
Terzo anno.
Ti stai preparando quasi alle 9 di sera all'esame?
Sì, beh,
esame?
Considerando che è una settimana che lo rimandiamo, fosse solo le 9 di sera è il minimo, considerando che siamo in fase finale, quindi c'è la tesi di mezzo. Non so, io non faccio parte della facoltà di lettere, quindi non so precisamente, so solo che il professore, abbiamo parlato direttamente con lui, ha detto abbiamo deciso di effettuare questa specie di...
diciamo, come la definisci?
Sciopero, questo... questa mobilitazione, non lo so.
Che parole ha usato lui?
No, adesso non ricordo. Il problema sta se si riuscisse a concludere qualcosa, perché se uno dice ok, si arriva a un punto, uno dice e che non credo che...
Servirà qualcosa.
Servirà qualcosa, no, non credo.
Detto storia delle religioni, interfacoltà, lettere, filosofie ed economia.
Condividete questa forma di protesta? È stata calata un po' dall'alto oppure no?
Ni, cioè condividiamo ni perché comunque mette in difficoltà per vari motivi, lavorativi, di distanze, di persone che vengono da fuori Roma. La protesta è sicuramente giusta, magari il modo, perché sono state eliminate alcune date degli esami. Poi i professori che li fanno oggi assolutamente non c'entrano nulla, perché comunque loro fanno qualcosa per farci fare gli esami.
Altrimenti sarebbe stata proprio soppressa la data?
Sì, alcuni infatti non aderiscono allo sciopero e non fanno proprio esami a luglio. Così era inizialmente il decreto, poi l'hanno rivisitato, insomma.
E voi vi siete opposti in qualche modo o avete subito questa decisione?
Possiamo solo subire, noi non siamo nessuno, noi siamo poveri studenti che studiano dalla mattina alla sera, vengono qua, trovano le cose che non sono giuste e devono anche subire.
Ma servirà qualcosa?
Secondo me poco a niente, pure perché è solo lettere che la fa, se la faceva tutta la Sapienza magari qualcosa serviva.
Come mai non c'è stata una mobilitazione collettiva anche tra le altre facoltà?
Anche perché il decreto legge riguarda anche ricercatori e quindi dovrebbe riguardare tutta l'università, però non ho capito perché solamente lettere.
Che futuro vedete per voi? Avevate mai pensato magari di restare nell'ambito accademico?
No, noi ce ne vogliamo andare da qui, il prima possibile.
Ci lavoriamo e meglio è.
Negli Stati Uniti funziona completamente, cioè in modo differente. Infatti tutti se ne vanno da qua.
Ci avete pensato anche voi?
Io vorrei cercare di cambiare qualcosa qua, però io sono un idealista, quindi cioè, non lo so, saremo a vedere.
Arriverà qualcuno che si prenderà il mio posto, allora io starò solo a guardare.
Una protesta tranquilla, quindi è particolare.
Una giusta modalità, la condividi?
Sì, questo sì.
a discapito degli studenti, come alcuni hanno detto?
Non crea eccessivi problemi, insomma, sì, magari sposti le date che avevi organizzato, però a parte questo è abbastanza tranquilla.
Voi?
Sì, siamo d'accordo.
Io spero che serva a qualcosa, più che altro, che si accorgono che comunque la nostra università, al di là del numero di studenti elevato, al di là dell'organizzazione che tante volte non è delle migliori, però gode di ottimi docenti e quindi è giusto che comunque preservino il loro posto e siano disposti, insomma, a insegnare al meglio a noi.
Qual è il rischio in ballo? Perché si protesta?
Il rischio è che si diminuiscano le cattedre, quindi diminuendo cattedre si diminuiscono insegnamenti e gli unici esami che saranno disponibili saremo sovraffollati, magari c'è il rischio anche che si cambi piano di studi, perché noi abbiamo un piano di studi completamente libero e quindi inserendo materie anno per anno è possibile che quest'altro anno non ci siano quelle materie che abbiamo scelto per questo anno accademico.
Per esempio quali?
Egittologia, cattedra di egittologia e cattedre, adesso non mi ricordo bene quali erano le cattedre, però per esempio per noi orientalisti cattedra di egittologia salterà e quindi è una grave perdita, insomma.
Da quante persone sono frequentati questi corsi?
300-400 l'anno.
Quindi non pochi, come
no,
si
siamo
dice.
Siamo tantissimi perché ad ogni esame, per esempio esame di arte cinese e giapponese, ad ogni appello siamo una media di 200-250 persone. I corsi sono frequentatissimi e il problema non è, come dicono loro, che
sono in via di estinzione.
Non è vero assolutamente, perché le assicuro che a ogni esame non siamo meno di 50-60 persone, quindi anche il professore è tutto il giorno qua, magari facciamo io personalmente vengo alle 9 del mattino, appello, e magari facciamo l'esame alle 9 di sera, perché comunque è pieno. Forse avrebbero dovuto farlo prima, cioè quando noi protestavamo un anno fa avrebbero dovuto mettersi in campo anche loro senza proteste, sarebbero dovuti scendere con noi. A un anno di distanza forse è un po' tardi come cosa.
Cosa succedeva un anno fa?
Un anno fa manifestavamo per le strade chiedendo comunque che non ci fossero tagli di fondi, perché altrimenti già noi abbiamo pochissimi soldi. È comunque una facoltà, parlo per noi di archeologia, che è un po' vista come fannulloni, perditempo, disoccupati, e non è vero. I primi a cui vengono tagliati i fondi siamo noi di lettere e filosofia, e non capisco perché in Italia. È un po' assurdo.
È un po' paradossale.
Sì. Noi scaviamo la mattina alle 6, io stamattina scavavo, adesso sono qua, domani mattina riscavo. Quindi lavoro anche, quindi penso di essere martire per eccellenza.
Voglio trovare un senso a questa situazione, anche se questa situazione un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa condizione, anche se questa condizione un senso non ce l'ha.
Io vengo da una pontificia, non mi hanno riconosciuto esami di metafisica perché qua fanno altri filosofi, San Tommaso è metafisica, ad altri hanno riconosciuto storia dello sport come storia della pedagogia, cioè, perché stava...
Come mai?
Perché c'è dietro l'ideologia di sinistra, perché cioè, è normale.
A che università vieni?
Io vengo dalla Salesiana, ma ti parlo del 2000, adesso lavoro, sono una casa famiglia, e quando ho saputo che non facevano più esami sono rimasto male, perché io staccavo alle 10 di sera, ho lavorato tutto il giorno, vengo qua da un esame dopo che sto un giorno intero con i bambini.
Che devi fare?
C'è un ciabatte da mare dentro la borsa, se poi sono al mare con i ragazzi oggi.
Che esame devi dare?
Un esame che non mi serve assolutamente a nulla nel mio lavoro, foto pubblicità di moda proprio, serve solamente a completare un curriculum che qualche grande genio della pedagogia si è inventato, ma che in specialistica, quindi sono tutti gli esami che tu non fai nella triennale, la fai specialistica, questo è l'ordinamento degli studi e questa è una grande buffonata.
Però diciamo che l'università soffre di qualche problema o no?
Sì, ma penso che la Gelmini non gli interessa niente fare esame serio, rompi solamente le scatole ai studenti che magari lavorano, a quelli che magari vengono da Frosinone per fare un esame e poi devono prendere il treno da qualche parte, devono essere riaccompagnati dai genitori, perché qui ci stanno anche in giro genitori che devono riportare i figli a casa. È una forma di protesta banale, insomma, un po' come i scioperi. Cioè, lo sciopero aveva senso quando c'erano due settori produttivi, industria e agricoltura. Ora che ci sono anche i servizi in mezzo, paralizzi una città per senza niente.
Ma uno che si vuole ribellare, come fa?
Ah, prendi i banchi d'esame e li vai a fare davanti al Ministero della Pubblica Istruzione. Blocchi la strada e gli fai vedere quanta c'è l'università pubblica, ma comunque non c'entra niente perché tolgono i fondi all'università, non alla ricerca. È vero anche che sono aperti i corsi di laurea perché un professore ordinario si è alzato e ha aperto corsi di laurea, così all'improvviso. Ci sono corsi di laurea con pochissimi iscritti, questa è il nome della libertà di insegnamento, però è la stessa libertà che permette di fare gli esami quando decidono loro, perché loro sono i baroni della sapienza, i professori.
Gli studenti non hanno potere?
No, ce l'hanno il potere, quelli legati ai baroni. con tanto volontariato che c'è da fare in giro, sarebbe bello che vedessi questi giovani a fare volontariato in giro, anziché poter stare per cose che neanche dipendono da loro, perché in realtà poi chi fa le manovre economiche sono gli stessi docenti universitari di altre facoltà, e non è una novità, l'economia, legge, sono loro che fanno i tecnici e i governi, oggi io, domani te, quindi non è il primo governo che toglie i soldi all'università, che fa parte di una politica anti-berlusconiana che, per chi è anti-berlusconiano come me, forse è giusto che ci sia, però io penso che queste forme di protesta siano completamente inutili, creano disagio ai studenti che lavorano, ai studenti fuori sede, la Sapienza è piena di studenti fuori sede, e serve a fare senza luci con le candele. Mi sembra più una cosa hippie che una cosa
folcloristica, come ha detto Flati.
Esattamente, ma più una cosa folcloristica che una cosa costruttiva.
A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu, ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va, niente paura.
Ecco i banchi nell'atrio con le candele sopra.
Niente paura, ci pensa la vita.
Servirà qualcosa?
Io penso che servirà intanto a ridare dignità a chi è stato zitto per tanti anni di fronte a tante cose che sono state fatte anche da vari governi contro l'università e in particolare adesso contro quella statale. Quindi almeno questo è servito a avere dei contatti mai avuti, almeno da parte mia ma da molti colleghi di Lettere, con gli studenti negli ultimi anni, con assemblee, con contatti personali, e quindi diciamo a ritrovare un senso anche di comunità universitaria. Poi speriamo che serva anche a qualcosa.
Perché le altre facoltà non hanno mostrato una certa solidarietà?
Non glielo so dire perché il disagio è
diffuso.
No, ci aspettavamo che almeno quelle più vicine partecipassero in maniera un po' più attiva.
Come? Quali?
Piano. Le facoltà umanistiche, scienze umanistiche, filosofia, le facoltà che hanno fatto poi il 5 una comune conferenza stampa con i presidi, diciamo. E quindi, però a volte i tempi di movimento sono lunghi, finché si ragiona, eccetera, è estate.
Però molti studenti si lamentavano del fatto che va loro discapito, ci sono studenti fuori sede, non sanno come tornare, cioè insomma logisticamente non sono pochi.
Questo è quello che è uscito in maggioranza sulla stampa, in un primo momento su tutto. In effetti poi in realtà c'è stata una grossa partecipazione di protesta, un paio di assemblee studentesche, una loro e una con noi, con il consiglio di facoltà, con i docenti di Lettere insieme. E quindi il nostro primo iniziale blocco proclamato così è servito a scuotere un po' gli studenti, dopodiché c'è stato un rinvio, che poi spesso gli esami possono essere rinviati per 10.000 motivi, malattia del docente, inagibilità della facoltà, un rinvio per protesta, però poi gli studenti sono stati tutti convocati il giorno dell'appello e con loro si è concordato tutto questo. Quindi quelli che vengono questa sera, che dovrebbero essere 251 almeno iscritti, sono tutti studenti che hanno concordato, se non scelto proprio anche insomma, un po' di partecipazione e divertimento.
Obtorto collo sembrava dalle dichiarazioni di qualcuno.
Bisogna, chi è questo qualcuno? I miei nessuno.
Cosa insegna?
Storia medievale. Comunque posso dire che per tutti i colleghi che conosco nessuno, perché è stato chiesto a tutti quanti, i miei potevano venire ieri mattina, questa mattina negli esami esterni, domani mattina negli esami esterni e ne ho anche uno.
Come 15. Sono andati gli esami esterni?
Gli esami esterni benissimo, poi vari, diciamo, i miei benissimo il primo giorno, il secondo ne sono venuti di meno, ma come partecipazione di studenti e di docenti è andata molto bene.
Perché protestate in sintesi?
Guardi, è molto lungo dirlo, diciamo così, se vogliamo sintetizzare, l'attacco all'università statale, che va avanti da parecchio tempo, e non è soltanto questione di finanziamenti ma di tante altre cose che non vi posso spiegare, diciamo in breve, no? E comunque è questione essenzialmente di finanziamenti, è questione di mancanza di ricambio, quello che si chiama in inglese turnover, sia dei docenti che anche degli amministrativi, comunque soprattutto dei docenti, significa che i corsi non potranno essere attivati nei prossimi anni, perché un terzo dei docenti di Lettere ma anche delle facoltà affine andranno in congedo, quindi un terzo è tanto. Siccome ci vogliono 8 docenti per 8 studenti, o numero chiuso o corsi non attivati, questa è una delle cose, diciamo così. Il taglio dei finanziamenti della Sapienza non deriva da quest'ultimo decreto decreto del Ministro delle Finanze, Tremonti, il nostro Tremonti. ma da leggi finanziarie che hanno negli anni sempre più diminuito, no? Anche in prospettiva, anche nei prossimi anni. Poi c'è il disegno di legge Gelmini, che ha vari aspetti discutibili, come quello dello spazio dato ai rappresentanti di aziende private nel Consiglio di amministrazione, ma secondo me non soltanto questo, ma quanto questo Consiglio di amministrazione, con rappresentanti anche studentesche, se non sbaglio un po' diminuite, ma comunque questo Consiglio di amministrazione prenderà maggiore importanza rispetto a quella che attualmente verso il Senato accademico. Quindi poi in realtà il governo dell'università, che dovrebbe essere nella parte docente, passa più sull'aspetto economico, amministrativo e aziendale. Poi le facoltà umanistiche hanno in particolare, indipendentemente dai decreti, il problema che il giusto sistema di controllo della produttività passa attraverso criteri delle facoltà scientifiche, quindi una certa scelta delle riviste, un certo criterio di valutazione, mentre le facoltà umanistiche, diciamo, quelli che sono i nostri sistemi di studio, i nostri ambiti di pubblicazione eccetera, sono penalizzati. Ma questa è un'ultima cosa.
Cosa risponde a Frati che vi chiama fannulloni?
No, Frati non ci ha chiamato fannulloni, Frati ha detto che un 10% di docenti della Sapienza sono fannulloni perché non hanno prodotto niente negli ultimi 10 anni.
È vero?
A Frati va rispondere, penso di sì. Non sa a me controllare, casomai va detto che Frati, che prima direttore è stato vari anni sempre vicerettore, poteva controllarlo prima. Continua a essere presa di medicina, tra l'altro non dovrebbe.
Gli strumenti per eliminare i fannulloni.
Quindi poteva farlo prima. L'altra cosa, io gli ho anche chiesto perché per esempio ultimamente ha riaperto la possibilità di immettere le proprie pubblicazioni nel cosiddetto Saperi. Sanziona chi non le ha messe, no? Perché se non risultano le pubblicazioni la Sapienza è penalizzata. Penalizza chi non le ha messe, perché deve riaprire per dare ulteriori concessioni, e chi le ha messe per tempo, come al solito, Cornuto e Mazziato?
Che esame deve dare?
Un esame di letteratura cristiana antica.
Sacerdote?
No, sono un frate francescano.
Come vede questa situazione di mobilitazione?
Beh, mi sembra che qualcosa i docenti dovevano farla. Già il fatto di non aver fatto saltare la sessione estiva è stata già una buona conquista. Ciò che temo è che magari tutto possa rimanere un fatto così singolare, magari anche un po' bizzarro.
Colorato.
Sì, bizzarro, folclorico, però che non cambi granché.
Dalla sua esperienza ha avuto modo di constatare che c'è un certo lassismo nel corpo docente?
No, questo no, assolutamente.
C'è una discreta produttività?
Certo, anzi ho incontrato sempre docenti molto disponibili, anche molto preparati.
Ed era la prima parte di questo reportage, diciamo così, radiofonico dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università La Sapienza, dove ieri c'è stata la protesta di docenti e studenti contro i tagli della riforma Gelmini, una protesta che si è manifestata attraverso questa vera e propria notte bianca degli esami iniziati alle 21 di sera, che si sono protratti per diverse ore all'ultimo di candela. Tra poco la seconda parte.
Verso i margini del tempo, mentre il vento le trascina giù, non danno pace, non hanno sguardi né pietà, tra le voci di rimorsi e pentimenti, non danno più malinconia nell'impossibile.
11.34 sulla Radio Vaticana in diretta. Vi ricordo il nostro numero 335 12 43 317 per i vostri sms. Magari potete raccontarci in sintesi la vostra esperienza universitaria e come potrebbe essere cambiata l'università, e magari anche un commento ai tagli previsti dalla riforma Gelmini. Questo è l'argomento di oggi, ma anche quello di domani, con vari commenti. Intanto prosegue il reportage effettuato ieri alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università La Sapienza, ricordiamolo, il più grande ateneo d'Europa. Alla Sapienza, intorno alle 21, nell'atrio della facoltà e nei giardini dell'università, più di 200 studenti hanno sostenuto gli esami, conferendo di fronte ad oltre 40 professori in un'atmosfera, direi, quasi romantica, lume di candela fino alle ore piccole. Ascolteremo tra qualche minuto anche il rettore Luigi Frati, che intorno alle 22 ha fatto capolino all'università.
Possono stare soltanto gli studenti che devono sostenere gli esami. Gli studenti che devono sostenere gli esami, effettuato l'appello, per cortesia si radunano in aula prima, dove vengono chiamati secondo l'ordine stabilito. Tenendo presente che questi sono esami, si esige nelle zone dove si svolgono il più assoluto silenzio. Abbiamo vissuto simpaticamente un momento di festa, dalle ore 9 si comincia a fare esami seriamente.
Ho nascosto qualcosa nel tuo zaino. Ti prego, fai finta di niente, dopo ti spiego.
Alcuni ragazzi stanno in questo momento affiggendo un manifesto. Non ci meritiamo il definanziamento dell'università pubblica, i tagli alla ricerca, la negazione del diritto allo studio in nome della falsa democrazia, contro il DDL Gelmini, contro la manovra finanziaria.
Tienilo stretto al cuore. Quello che ho.
Mega manifesto, una notte senza sonno non taglierà i nostri sogni.
Sono parole nuove, valide quando ti prende proprio il pianto. Il pianto.
Il nostro slogan è riaccendi la protesta, illumina i saperi, fondamentalmente, nel senso che, visto che l'università sta precipitando nel buio, nella notte, la nostra idea è quella che questa giornata non deve essere una semplice protesta folcloristica, come vergognosamente l'ha definita il rettore, ma bensì c'è un riaccendersi della protesta, perché comunque oggi non è una protesta dei docenti, è anche una protesta degli studenti. Noi siamo non soltanto di Lettere, siamo un gruppo anche di altre facoltà, e infatti oggi abbiamo portato all'interno delle altre facoltà della Sapienza, economia, ingegneria, sociologia, scienze della comunicazione, la protesta di Lettere. Vogliamo che le nostre facoltà si associino a questa protesta.
Cosa che non hanno fatto finora.
Guarda, nelle nostre facoltà un sacco di ricercatori hanno negato la disponibilità a tenere i corsi il prossimo anno, e questo è già un dato importante che non era scontato, specialmente in facoltà come economia. Quindi, se pensiamo anche ad architettura, sta eliminando dei corsi, economia hanno eliminato i corsi serali, e questo è un problema, perché economia per esempio aveva questa capacità di comunque di convogliare gli studenti lavoratori sui corsi serali, e Frati invece ha detto di dichiarerà guerra ai fuori corso. E quindi il corso serale in realtà era un modo per facilitare gli studenti lavoratori, quindi ci chiediamo anche questo tipo di provvedimento è. Ancora una volta un effetto di questi tagli, a cui però anche il nostro rettore non cerca di dare una risposta forte, una presa di posizione forte. Questo anche noi chiediamo anche un po' oggi.
Cioè, a fronte comunque di soldi che vengono meno,
sì.
La vostra proposta qual è?
Innanzitutto noi chiediamo che questo paese investa sull'università. Cioè, perché non ci sta bene il discorso per cui siamo in crisi e non si investe in ricerca. Cioè, se pensiamo anche in altri paesi, anche per esempio la stessa Inghilterra, non sono stati fatti i tagli così forti alla ricerca. Noi da 15 anni invece continuiamo a spendere pochissimo del nostro PIL in ricerca e in università. Quindi non vediamo perché ancora una volta adesso l'università a pagare comunque una crisi che comunque è stata creata dal sistema finanziario. Beh, noi facciamo economia, quindi abbiamo anche studiato abbastanza bene. Ovviamente noi sappiamo che nell'università ci sono degli sprechi e delle inefficienze, però un conto è tagliare tu curo, un conto è invece andare a vedere che tipo di tagli vanno fatti negli sprechi, però sicuramente così non è possibile accettarli.
Credi che tutto questo vada a penalizzare ancora di più gli studenti fuori sede?
Beh, sicuramente, io sono una studentessa fuori sede, tra l'altro io faccio parte anche di un'associazione Link che è formata per la maggior parte da studenti fuori sede. Noi ci siamo occupati spesso del problema del taglio delle borse di studio, cioè il nostro paese in questo momento non copre gli idonei vincitori. La regione Lazio è uno di quei paesi, è uno di quelle regioni che non tutti gli anni copre gli idonei non vincitori, ogni volta bisogna fare una battaglia per avere ciò che la Costituzione ci dà come diritto. Cioè, quando in altri paesi, quando si parla di welfare studentesco, si parla di trasporti gratuiti, si parla di libri di testo gratuiti, si parla addirittura di reddito, cioè nel senso che vengono date erogazioni monetarie. Noi ovviamente da qui a chiedere la luna, cioè, ce ne passa, però addirittura ci viene tolto quello che la Costituzione ci garantisce. Cioè, è ovvio che questa riforma, ma soprattutto una riforma basata sui tagli della legge 133 che sta continuando ad avanzare, continua a penalizzare chi ovviamente gli studenti meritevoli, benché privi di mezzi. Noi non riusciamo a capire come questo si concili con un concetto di merito che viene propagandato. La riforma del merito, ma in che cosa? Non c'è merito se non c'è diritto allo studio.
Cioè uno che vuole restare nell'ambito universitario?
Guarda, io ti dico anche, cioè, molto spesso anch'io penso alle mie aspirazioni, a me piacerebbe rimanere nel mondo della ricerca, fare un dottorato, però le esperienze di chi lo fa adesso sono quelle di dire non farlo oppure fallo all'estero. E anche qui si viene a creare anche una disparità economica, perché chi è che tutti possono permettersi di andare a studiare all'estero? Allora i meritevoli, i migliori sono quelli che vanno all'estero, davvero. Cioè, se invece si potessero fare dei dottorati di qualità, aspirare delle carriere accademiche qui, che però non debbono passare per forza dalla sudditanza per il barone di turno. Cioè, anche questo, diciamo, la Gelmini dice io combatto i baroni, ma questa riforma precarizza il ricercatore. Un ricercatore precario sarà suddito di un barone. Non si spezzano gli equilibri che ci sono adesso.
Come si spezzano le baronie?
Allora, innanzitutto si spezzano in vari modi, c'è anche quello appunto di andare a vedere quali sono le inefficienze dell'università, però ripeto, cioè, non è questo il caso perché si sta continuando a tagliare, ma si spezzano anche creando dei meccanismi di partecipazione interni all'università, che questo che la riforma Gelmini non prevede, perché taglia ogni partecipazione dei ricercatori, dei precari, degli studenti. Allora, in che modo anche noi studenti più attivi, tra virgolette, possiamo combattere determinate scelte che ci vengono calate all'alto se non siamo in Senato, se non siamo in CDA? Già ad oggi siamo pochi, perché siamo pochissimi studenti, se pensiamo alla Sapienza, 5 membri, cioè su una...
Come mai così pochi?
Perché ovviamente in Italia non c'è la cultura della rappresentanza e della diciamo, gestione democratica dell'università. Le rappresentanze studentesche ad oggi sono una farsa, quindi con il DDL Gelmini vengono ridotte, quindi quel poco che ci rimane per entrare negli organi e per poterli cambiare viene automaticamente frustrato, quindi di conseguenza noi non capiamo come si possa in questa maniera dare potere agli studenti per sconfiggere anche le baronie, se vogliamo.
C'è qualche merito del DDL Gelmini? Considerato che molti problemi ovviamente non sono degli ultimi anni, sono ereditati.
Infatti, cioè, diciamo che c'è sempre stata un'unità di intenti da un punto di vista di andare a colpire la scuola e l'università, purtroppo. Cioè, noi crediamo che il problema di fondo è che tutte le riforme che sono state fatte nell'università sono state riforme che sono state calate dall'alto, anche dal centro-sinistra. Non si è cercato in qualche maniera di andare a capire quali erano le esigenze dell'università. Ovviamente il centro-destra in questo momento sta penalizzando ancora di più l'università e la scuola in maniera ancora più pesante. Che merito? Noi chiediamo, più che altro lo rigiriamo al ministro Gelmini, che merito c'è nell'istituire un fondo per il merito che viene gestito da una SPA, che deve largire delle erogazioni monetarie sulla base di testa a crocette, cioè di che stiamo parlando in un paese che non copre le borse di studio? Allora mi si potrà parlare un giorno di prestiti d'onore, di eventualmente di altri sistemi che siano diversi dalle borse di studio, ma solo quando si sarà coperto tutto, cioè nel migliore dei mondi possibile allora si potrà pensare a ulteriori premi per chi è più bravo. È giusto premiare chi è più bravo, ma premiamo anche i meritevoli benché privi di mezzi, cioè ce lo dice la nostra Costituzione.
Ho visto scimmie arrampicate su ogni tipo di ramo.
Come rettore della Sapienza siamo ovviamente preoccupati per la situazione finanziaria. L'università è definanziata ormai da anni, e la situazione è particolarmente grave, rischiamo l'anno prossimo, se non ci sono riforme strutturali, non c'è un finanziamento adeguato, di non aprire gli anni accademici. E la situazione dei ricercatori è particolarmente delicata, sono 30 anni che aspettano stato giuridico, credo siano arrivati al capolinea, è giusto e urgente intervenire. Bisogna comprendere che è una situazione particolare che richiede misure vere e non misure che siano ipoteticamente dettate da qualche, se vogliamo, università economica del nord che ha contesti assolutamente diversi da quell'università pubblica generalista come la Sapienza. Noi abbiamo 140.000 studenti, non 5.000. I nostri studenti pagano quando anche 800 euro di tassa all'anno, in quelle università pagano 8.000 di tassa all'anno e sono università nettamente diverse, i nostri problemi sono nettamente diversi, ma il servizio che diamo al paese noi è ben diverso e ben migliore di quello che danno loro.
Preoccuparsi per me senza chiedere in cambio niente di niente per sé, io ho fatto scelte senza scegliere che scelta fare, convinto di trovare una montagna sotto al mare, io ho visto le api fare il miele, gli uomini fare il male.
Io sono d'accordo alla forma di lotta che però non penalizzi gli studenti. Lo studente è un soggetto portatore di diritti, deve fare l'esame regolare, tant'è che questa sera non si fanno esami, ma diciamo colloqui preesami. Gli esami vanno fatti con tranquillità, lo studente ha diritto a un esame che sia fatto a suo uso e consumo per verificare la sua preparazione, ma non in forma estemporanea. Chi dice faccio l'esame alle 3 di notte, alle 3 di notte gli esami non si fanno, perché lo studente la deve fare in un orario normale, regolare e così via. Folcloristico è un termine positivo, non riesco a capire perché chi lo intende negare. Folklore è una cosa positiva, intendo dire che un'iniziativa folcloristica non è fare gli esami si fanno in una sede regolare. La gente pensa che noi lottiamo per i professori, in realtà noi lottiamo per gli studenti.
Quale forma di protesta avrebbe auspicato lei?
Quella che stanno facendo.
Quindi la prova?
Sono venuto apposta. Non
ma
è
per
che
l'orario notturno?
No, l'orario. Cioè, voglio dire, una forma di protesta trova la maniera per andare sui giornali e perché l'opinione pubblica si accorga dello stato di grave disagio nella quale l'università ormai sta da anni con un definanziamento, insomma, mentre la media europea finanzia la ricerca col 2% del PIL, noi ormai siamo scesi sotto l'1, tutti dicono arriveremo al 3, in realtà ogni anno viene rosa, quando c'è tagliare si tagliano le teste, noi siamo d'accordo nel tagliare coloro che non fanno nulla, ma non è che per questo motivo bisogna tagliare quelli che invece lavorano, qua invece sta accadendo che vengono tagliati tutti, il che non è giusto né possibile per un paese che voglia stare nella competizione internazionale.
Cosa le risponde la Gelmini?
Ma io faccio il rettore, non sono il ministro, quindi la Gelmini poi risponderà a quello che vuole, il governo quello che vuole, il Parlamento quello che vuole. Se voglio essere polemico dico che non ho trovato né dalla maggioranza né dall'opposizione per esempio un risparmio tagliando le comunità montane che notoriamente servono a nulla e che potevano essere sostituite dalla conferenza dei sindaci, però non c'è nella finanziaria, nel decreto legge né un emendamento della maggioranza, perché non se ne può parlare perché Bossi se no si arrabbia, così parlo molto chiaramente. Mentre invece sulla formazione non si investe.
Dov'è quindi che la Sapienza spreca?
La Sapienza non spreca più nulla, perché il rettore viene all'università con la macchina sua, non con la macchina d'ufficio. La Repubblica ha pubblicato una statistica di quanto spendono in rappresentanza le università italiane in termini assoluti, non in termini relativi. La Sapienza è quella che spende di meno in Italia. Se lo paragona a 150.000 studenti, capisce che quindi spendendo meno di un'università da 10.000 studenti, noi spendiamo 15 volte meno di quello. Quindi io vengo, vede, questa è la macchina mia, sta là, vengo con quella. Non ho spese di rappresentanza, se invito uno glielo pago, quindi la Sapienza non taglia più, non solo, ma abbiamo individuato quel 10%.
Perché prima
non è che sprecava, impiegava come fanno tutti, perché è legittimo che un rettore abbia un fondo di rappresentanza come invita un altro rettore. Io voglio dare un esempio oltre questo, quando viene da me un preside straniero, un rettore straniero, lo porta a cena e pago io sul mio stipendio, perché siamo in un periodo di difficoltà e questo è un paese nel quale si licenziano 5.000 lavoratori per volta, è bene che ce ne rendiamo conto e che siamo virtuosi in modo tale da meritare i fondi per l'università, così come quei 150-200 professori o ricercatori che stanno a studio privato invece di stare all'università, è bene che siano diversi da quelli che qua lavorano.
Sono quelli fangulloni?
No, il termine fanulloni non esiste, dico che è un termine di coloro che non hanno conferito pubblicazioni al sito. Fanulloni lo usano altri.
Quanti
non
sono
mai
in percentuale alla
Sapienza? Sono il 9% alla Sapienza, meno della media nazionale, ma non per questo non dobbiamo essere attenti anche a questo fenomeno, perché chi lavora e si impegna deve essere diverso da chi non lavora o non si impegna, o altri interessi.
Come si spezzano le baronie all'università?
Barone non riesco a capire che cosa significa, perché esistono baroni a tutti i livelli, nella politica, nel giornalismo e quant'altro. quello che io penso è che bisogna avere una trasparenza attraverso indicatori prefissati che dicono come si valuta la persona. Oggi è possibile dire se uno è bravo o non è bravo andando sulle banche dati internazionali, se invece uno va soltanto alla valutazione di merito fatta in modo arbitrario fra le persone, allora certamente ci sono baronie, ci sono privilegi, ci sono altri.
E ho visto causa ed effetto che si scambiavano il ruolo, io ho visto bravi orchestrali crollare dentro una sola.
E ho visto facce diverse dentro allo stesso riflesso ed ogni giorno è diverso anche se il sole è lo stesso.
E ho visto grandi orologi su gente di poco polso e sarei anch'io un assassino se non deviassi l'impulso.
Guarda quel fiore finto, sembra vero, ho detto. Guarda quel fiore vero, sembra finto, ho detto. Guarda quel fiore finto, sembra vero, ho detto. Guarda quel fiore vero, sembra finto, ho detto.
Perché l'Università La Sapienza perde sempre più appeal rispetto ad altre università italiane? Cos'è che non attrae?
Chi è che l'ha detto? Chi è che l'ha detto che perde
oggi,
appeal?
Oggi su Repubblica c'era una statistica tra le università italiane.
Scusi, ecco,
Trento,
dipende
Padova.
Come si fa le classifiche.
Beh, diciamo che La Sapienza non figura.
Dipende come fa. No, scusi, le classifiche internazionali mettono due sole università che hanno credito nel mondo e sono La Sapienza e Bologna. Se le statistiche italiane sono fatte per dimostrare cose italiane, sono statistiche italiane.
Dove sta l'appeal? No, le chiedo.
L'appeal sta che noi siamo numeri uno nella ricerca di fisica nel mondo. Italiane, siamo i primi al mondo sull'archeologia, fra i primi al mondo nelle biotecnologie. Dopodiché queste sono le statistiche italiane, quelle domestiche sono addomesticate.
Snow said, this is me as I really am. The same little girl picked up a doll, looked just like her, and threw it away in the garbage can. One man in a courtroom with a grim-faced stare, a sea of armchair experts judging what's said. One man saw another man, oh, that could have been him. One man and a woman saw nothing but red, red, red.
You're looking at a picture, I'm looking at it too. Do you see what I see? Let's talk about the difference, find out what's in the way. Open our eyes, see the same way. Hey now.
One man saw a healer doing such good, good things. One man saw a sinner by the holy sea. Well, Jesus and the Pharisees didn't see eye to eye, but the man on the shore saw so clearly.
You're looking at a picture, I'm looking at it too. Do you see what I see? Hey, hey. Well, let's talk about the difference, find out what's in the way. Open our eyes, see the same. Same way. Hey now, I wanna be at a meeting. Well, I wanna be in that number. We all see you say, see you say.
One man saw a million men standing in peaceful grace. One man saw nobody missing the word. I'm telling lots of bad jokes, might just make you feel good. But you never know who you hurt with your words.
You're looking at a picture, I'm looking at it too. Do you see what I see? Let's talk about the difference, find out what's in the way. Open our eyes,
same, see you same way. Hey now. I was a man playing G.I. Joe way back there in the woods, in training for the coming of the promised war. I see an all conspiracy, I need somebody to blame. If only he could open up, love a little more.
15:55, in questo istante Umberto Mostocotto in diretta dal CISI Viaggiare Informati per gli aggiornamenti sul traffico romano. Buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio a te Antonella. Vediamo la situazione partendo subito dall'interno della capitale. Ci sono dei rallentamenti in via del Corso per una manifestazione tra Piazza Venezia e Piazza del Popolo. Poi rallentamenti anche in circonvallazione Nomentana, da Batteria Nomentana alla circonvallazione Tiburtina in direzione Ponte Lanciani. Rallentamenti anche in via del Foro Italico tra Salari e Corso Francia a direzione Stadio Olimpico. Un incidente da segnalare su via della Lega Lombarda da Piazzale delle Province a via Tiburtina in direzione della Tiburtina, e ci sono dei rallentamenti. E poi andiamo a vedere invece sul grande raccordo anulare, ma non penso ci siano grossi disagi al momento sul grande raccordo anulare, perché di solito il traffico comincia ad essere intenso dopo le 16, e adesso vediamo la situazione che c'è al momento. Stiamo aggiornando, si sta aggiornando il nostro PC. Dunque c'è un veicolo fermo in avveria tra Vicovaro e Castelmadama, siamo sulla 24. Per quanto riguarda invece il grande raccordo anulare, l'unica segnalazione è diramazione Roma Nord, via Flaminia, in carreggiata esterna abbiamo rallentamenti per il traffico intenso. È tutto, di nuovo a te la linea Antonella.
Grazie, ricordo il 1518, il numero verde a cui rispondono gli operatori del centro coordinamento sulla sicurezza stradale. Allora domani pomeriggio alle 15:10 ripartiremo dal tema che abbiamo affrontato oggi, e cioè le proteste dei docenti universitari contro i tagli previsti dalla riforma Gelmini, e quindi altri commenti studenti, e ripartiremo anche dalle dichiarazioni del rettore Luigi Frati che avete ascoltato poco fa. Grazie ad Alvaro D'Amico la parte tecnica, Luciana Fantini in regia. Buon proseguimento di ascolto, tra poco il notiziario in lingua francese e inglese.